Qualità fondamentale di sederci e continuare la lezione. Produzioni un po' più reali. Che possono essere qualche applicazione, qualche oggetto reale e quindi prima di allora i circuiti elettrici. I circuiti elettrici, lo sapete già, hanno varie componenti. Io di solito mi allaccio al discorso dell'energia e parlo prima di parlare delle esistenze, batterie eccetera. Parliamo di condensatori perché è utile avere il concetto di energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, lavoro, computer delle forze elettriche, eccetera. Condensatori dielettrici, quindi capacità. Allora, lo sapete già molti di voi che cos'è un condensatore, in linea molto generale, l'utilità più che la definizione di un condensatore, l'utilità è che è un dispositivo che è in grado di immagazzinare in prima linea, diciamo, una prima descrizione di immagazzinare carica elettrica. E quindi, se un oggetto immagazzina una certa quantità di carica elettrica netta, come abbiamo visto lungamente, vuol dire che questo oggetto contiene, tra virgolette, una certa quantità di energia, che sarà l'energia potenziale elettrica. Quindi è un qualche cosa che è utile perché ci permette di disporre delle cariche in una disposizione asimmetrica. Ora vediamo più nel dettaglio come questa disposizione asimmetrica creerà, darà origine a un campo elettrico nel quale sarà insita una certa quantità di energia potenziale elettrica che possiamo, se abbiamo un appropriato circuito collegato a questo condensatore, rilasciare a piacimento e utilizzare per disparate applicazioni. In realtà, che cos'è un condensatore? Molto visto con una prospettiva molto di base, è costituito semplicemente da due conduttori, quindi è fatto sempre da due materiali conduttori, che sono in grado di accogliere una certa quantità di carica, a seconda, come vedremo fra poco, della geometria. E la geometria vuol dire tutto, non vuol dire solo le dimensioni, ma vuol dire anche il materiale, cioè come è costruito questo condensatore, una certa quantità di carica che sarà sempre di modulo uguale sull'uno e sull'altro conduttore e il segno sarà sempre opposto. Quindi abbiamo due conduttori che in generale nella terminologia dei condensatori si chiamano armature o piastre, in un caso particolare si chiamano facce, il condensatore ha facce piane parallele. Una di queste armature porta carica più Q, una di queste armature porta carica meno Q. Questi conduttori sono sempre separati da una certa distanza che sarà fissa, fa parte del disegno, della geometria del condensatore. Definiamo subito, senza aver visto neanche una figura, poi la vediamo, la grandezza fondamentale che caratterizza il comportamento di questo condensatore, e cioè la sua capacità, detto in modo colloquiale, di immagazzinare. Chiudete voi il computer, per favore. Energia, carica e energia. E infatti non a caso si chiama capacità. Vi faccio vedere, ripeto, senza ancora aver fatto una figura, e poi vediamo qualche esempio di condensatori. Abbiamo detto che c'è una carica Q che è su un conduttore e una carica meno Q sull'altra. La capacità del condensatore è il valore assoluto di Q diviso la differenza di potenziale che necessariamente si verrà a creare tra questi due conduttori, che qui scriviamo semplicemente come V. Ok, quindi C uguale Q su V. L'avrete già vista, questa definizione non è molto articolata, però è una definizione utile perché ha una particolarità. Questa è la definizione fondamentale di capacità, che fra l'altro in che cosa si misurerà? Coulomb, su Volt, quantità importante, e quindi anche questa è stata riconosciuta con un nome, con un'unità derivata e dedicata ad essa, che è il farad, intitolata a Michael Farad, e quindi un farad uguale a un coulomb diviso un volt. Cioè, questa capacità, pur essendo definita in termini di quantità puramente elettrica, quindi carica accumulata su un'armatura diviso, che c'è di sopra? Qual è il problema? Pur essendo definita in termini di, ripeto, quantità puramente elettrica, quindi carica e differenza di potenziale, in realtà stiamo per vedere che questa capacità è una costante del condensatore e dipende solo dalla geometria, forse lo sapete già. Quindi, a meno che noi non variamo l'estensione del conduttore, gli aumentiamo la sua superficie, lo spostiamo, cambiamo la distanza, eccetera, eccetera, quella C rimane sempre lei e caratterizza il condensatore. Vista così, se io vi dico questo fatto, che cosa vuol dire? Vuol dire che se cambia Q, cambia anche V e viceversa, perché quella C è una costante del condensatore, a meno che non cambia la geometria. Ora lo vedremo nel dettaglio in un esempio. Questo è quello che vi ho detto. Capacità è una proprietà del condensatore indipendentemente dalla carica e dal voltaggio. Abbiamo introdotto questo termine colloquiale. Voltaggio vuol dire differenza di potenziale, visto che il potenziale si misura in volt. Allora, l'esempio classico, semplice,
buona,
sicuramente è il condensatore a facce piane parallele, costituito naturalmente come tutti i condensatori da due conduttori, solo che questi conduttori sono semplici perché sono due oggetti planari.
Gaspare?
Dov'è la carica positiva? Su quello superiore?
Gasparino. Certo, ci passiamo.
Dove A è la loro superficie e D è la separazione, quindi sono facce, armature, piane, questi sono oggetti che esistono in due dimensioni, parallele, la distanza D è la stessa ovunque. Okay? Poniamo una carica positiva più Q su uno e meno Q sull'altro e questo è un condensatore. Per il momento non ci siamo ancora occupati di come siamo stati in grado di...
Angelo, hai fatto benissimo, veramente, guarda, è troppo palloso.
Ci dovrà come minimo una batteria o un circuito, qualcosa. Per ora siamo in questa situazione, siamo nel vuoto e siamo riusciti a portare una carica più Q qui e una carica meno Q qui. Quello che vogliamo cercare di dimostrare è perché... intanto vogliamo cercare di capire un po' il comportamento elettrico di tutto questo oggetto e capire questa asserzione che avevamo fatto così nel buio, che la capacità non dipende in realtà dalla carica e dalla tensione. E quindi vogliamo analizzare questo oggetto. Intanto qui che cosa succederà? Che disegno è questo? Lo stesso disegno, visto da un'altra prospettiva, che avevo fatto vedere quando parlavamo di energia potenziale. Avevamo due facce piane parallele. E quindi qui in mezzo che cosa si crea? Un campo elettrico che con buona approssimazione sarà uniforme. Ok? Questo è il campo elettrico, sarà uniforme, naturalmente ammesso che la densità di carica, e lo stiamo postulando, su questi oggetti sia uniforme. Carica distribuita in modo uniforme su più Q e meno Q totale. E quindi che cosa avevamo detto? Se qui c'è una differenza di potenziale V, eravamo anche arrivati a dimostrare che il campo elettrico era uguale a V su D. Ricordate questo risultato da prima, quando parlavamo di potenziale, energia potenziale. Allora, capacità è Q su V. Per ora io ho solo queste due formule a disposizione, quindi il massimo che riesco a fare per ora è ricavare V uguale E per D e sostituire questo V qui dentro. Sto cercando di manipolare questa capacità in modo di renderla indipendente dalle quantità elettriche. Che cosa mi viene fuori? Per ora mi viene scritto E diviso D. Quindi ho ancora la carica e il campo elettrico di mezzo. Ok? che cosa faccio? Mi viene in aiuto, non so se l'avete visto questo procedimento, la legge di Gauss. Ricordate la legge di Gauss? Flusso elettrico attraverso una superficie chiusa moltiplicato con ε0 è uguale alla carica netta racchiusa in questa superficie, e la utilità, scrivo Q totale, carica racchiusa, l'utilità di questa legge era proprio nel fatto che la superficie chiusa noi ce la possiamo scegliere in modo arbitrario, e quindi dobbiamo essere sufficientemente furbi per selezionare una superficie che ci permette di calcolare il flusso esplicitamente. Se riusciamo a fare questo, abbiamo una relazione semplice tra il campo elettrico, il flusso mi raccomando è il flusso elettrico, quindi il flusso di questa quantità vettoriale che è il campo elettrico, avremo una relazione tra il campo elettrico e la carica contenuta in questa superficie. Come lo potremmo applicare a questa situazione qui? Come la voglio disegnare questa superficie? Intanto in modo che ci sia un qualche tipo di carica all'interno di questa superficie, altrimenti non mi serve a niente, quindi dovrà inglobare una o due di queste armature. E poi la devo fare, ripeto, in modo che possa fare il calcolo esplicitamente del flusso. E quindi che cosa faccio? Ricordo di nuovo, la superficie arbitraria, mi scelgo una superficie che sia immaginata in tre dimensioni, qualcosa che qui può anche andare all'infinito, e qui nella regione dove attraversiamo il condensatore sia, non viene molto bene alla lavagna questo disegno, sia parallela alle due facce, alle due armature del condensatore. Quindi abbiamo una superficie chiusa, immaginatela, che taglia questo condensatore, passa tra un'armatura e l'altra, e quando ci passa in mezzo diventa planare ed assolutamente parallela a queste due armature. È chiaro? Sì o no? Allora, vediamo se riusciamo a ridisegnarlo senza campo elettrico. Queste sono le armature. In sezione la mia superficie è qualcosa del genere. Qui in mezzo è un quadrato, un rettangolo uguale a queste armature, e poi fa quello che le pare, quindi la mia superficie è, non so se sto migliorando o peggiorando la situazione con questo disegno. È più o meno chiaro che cosa sto facendo? No? Allora, il concetto di superficie chiusa è chiaro, no? Sto cercando di disegnare una superficie chiusa.
Meglio lui o Balotelli?
Che contenga la armatura superiore, ok? Quindi sarà una superficie che passa qui sopra e poi taglia il condensatore. Se fosse una sfera io la disegnerei così, ok? Però poi non riuscirei a calcolare il flusso. Quindi disegno una superficie che quando è qui sopra, però ragazzi, se volete capire questa cosa dovete ascoltare. Quando è qui sopra può essere una superficie arbitraria, mentre invece quando passo qui dentro la faccio diventare piatta, la faccio diventare assolutamente parallela a questi due elettrodi, quindi diventa anch'essa un rettangolo, naturalmente collegato a tutto il resto della superficie chiusa. Ci siete? Perché faccio questa cosa? Perché io voglio fare il calcolo di questo flusso, e questo flusso l'avevamo definito senza calcolo differenziale come la somma di tutti i contributi di E per prodotto scalare per delta S, dove questo delta S, se ricordate, era un elemento, era un vettore di modulo uguale all'area dell'elemento di superficie e diretto in direzione perpendicolare alla superficie, ok? Allora, quando ci troviamo in questa regione interna al condensatore, questo delta S come sarà? Ricordate che il delta S per la superficie chiusa viene sempre definito diretto verso l'esterno, quindi questo delta S sarà una cosa del genere. Il campo elettrico, lo vedete disegnato lì, è una cosa del genere. Quindi sono due vettori che sono sempre paralleli, no? Questa è una situazione analoga a quell'esempio di quella faccia planare di una scatola che abbiamo visto quando parlavamo della definizione di flusso. Quindi mentre io, quando io mi trovo qui dentro e vado a fare il calcolo del flusso qui, flusso elettrico, questo prodotto scalare può diventare, come ho detto anche l'altra volta, un prodotto, una moltiplicazione, perché il prodotto scalare di due vettori che sono paralleli, quindi angolo tra di loro è zero, non è altro che il prodotto dei moduli. Ci siamo? Ok. Poi, questo E, come abbiamo detto, che è uniforme, quindi in qualunque posizione all'interno di questa superficie noi ci troviamo, E è lo stesso. Quindi, come ho fatto l'altra volta, posso tirarlo fuori dalla somma. Ok? Quindi mi viene scritto E somma di delta S. Ma che cos'è questa somma di tutti questi delta S? Quando ci muoviamo qui lungo la in corrispondenza dell'armatura del condensatore è la A, la superficie degli elettroni, quindi uguale E per A. Quindi lo riscrivo di qua, abbiamo scritto che epsilon 0 per il flusso elettrico è uguale a Q grande, perché in questo caso la carica racchiusa è più Q, ma che questo epsilon 0, scusate, questo phi E è uguale a E per A. Ok, quindi abbiamo utilizzato la legge di Gauss per trovare un collegamento tra E e Q. Ora guardiamo la nostra formula di capacità, dove c'erano proprio queste due quantità che ci davano fastidio perché erano quantità elettriche. Qui c'è il rapporto tra Q ed E, che mi farebbe comodo eliminare. Sono in grado di farlo? Guardate questa equazione. La posso modificare, posso scrivere Q diviso E uguale epsilon 0 A, semplicemente dividendo entrambi i membri di questa equazione per E. Questo Q diviso E io lo posso prendere e mettere qua dentro, e quindi posso scrivere epsilon 0 A su D. Questa è la capacità di un condensatore a facce piane parallele, che è dimostrata attraverso l'utilizzo di un'applicazione semplice della legge di Gauss. Cosa c'è da notare su questo risultato? Quali termini figurano? Epsilon 0, che è una costante universale, qui trovate scritte le stesse cose, epsilon 0 che è una costante universale, A che cos'è? La superficie dell'elettrodo, quindi geometria, dipende da come è costruito questo condensatore, D è la distanza tra le facce del condensatore, quindi un parametro anch'esso dipendente solamente dalla geometria, e basta. Quindi vedete, quel Q e V in realtà variano solamente, variano insieme, perché questa C, come abbiamo dimostrato, dipende solamente dai parametri geometrici del condensatore. Ok, questa è una dimostrazione semplice per il condensatore a facce piane parallele, che è anche l'unico che vediamo, però il risultato che la C dipende solo dalle dimensioni, o meglio, potrei anche aver scritto meglio, dalla geometria del condensatore, è un risultato generale, quindi per qualunque condensatore che sia fatto a facce piane parallele, che siano due sfere concentriche, che siano due cilindri uno dentro l'altro, come vedremo come esempio dopo, questo risultato è sempre vero. L'unico modo per cambiare la capacità di un condensatore è variare la geometria. Oppure, per chi lo sa, o meglio, e quindi per chi lo sa, questo include l'opzione di inserire un dielettrico all'interno del condensatore. Perché finora non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo implicato, tra i due conduttori c'è un isolante, il vuoto. Ok, finora abbiamo considerato i due conduttori separati dal vuoto. Vediamo fra poco che se inseriamo il dielettrico, quindi un materiale di un certo tipo, possiamo cambiare la capacità in quel modo. È chiaro questa dimostrazione? Una dei milioni di applicazioni, questa è molto semplice, dei condensatori che stiamo utilizzando in questo momento, è quello del microfono a condensatore. Qui ci sarebbe il concetto di batteria e corrente elettrica, che non abbiamo ancora definito formalmente, mi fido del fatto che più o meno voi sapete cos'è la corrente elettrica e cos'è una batteria. Tanto per farvi vedere, il microfono a condensatore funziona in questo modo: ha un condensatore a facce piane parallele dove una piastra, quindi un'armatura è mobile, un'armatura è fissa, e quindi e c'è una batteria che mantiene. Se non vi è chiaro questa cosa della batteria, non importa perché lo vediamo la prossima settimana, che mantiene il V, quindi la differenza di potenziale, che figura nella definizione di capacità, costante, al momento dell'incidenza di un'onda meccanica, che è un'onda di pressione che contiene l'informazione sonora, che cosa succede? Che quella piastra si mette in movimento in un modo che è coerente con l'onda meccanica, quindi il movimento di quella piastra contiene le stesse informazioni che contiene l'onda meccanica e l'onda sonora. Per esempio, quando l'onda sonora incide sul nostro timpano, avviene quello che si chiama una non traduzione ma trasduzione, cioè la trasformazione di un tipo di stimolo meccanico in un altro tipo di stimolo, per esempio nel caso specifico diventa uno stimolo elettrico perché
nella scelta per andare a Venezia e tornare.
Questa vibrazione del timpano viene tradotta in correnti elettriche neuronali e poi il cervello crea la nostra sensazione uditiva, quindi è solamente una sensazione, un'interpretazione del nostro cervello di questo fenomeno fisico, come anche la sensazione visiva è solamente qualcosa che viene creato dall'encefalo come interpretazione dell'informazione, frequenza e intensità delle onde elettromagnetiche che incidono sulla retina, questo lo vedremo più avanti. Dicevo, si crea una trasduzione, non mi ricordo se ho finito la frase sulla traduzione, trasformare un tipo di stimolo in un altro tipo di stimolo, quindi da meccanico elettrico, che contiene la stessa informazione. Questo è quello che avviene qui, perché continuiamo. E questa piastra mobile, tenendo fermo V, che cosa fa? Varia la capacità del condensatore, perché la capacità del condensatore è inversamente proporzionale alla distanza D. Siccome V è fisso e C è Q su V, che cosa deve variare per forza? Q. Stiamo facendo oscillare la carica presente su queste armature in maniera coerente con l'onda meccanica. Un'oscillazione di carica, per chi lo intuisce già, se no non importa, crea una corrente elettrica. Questa corrente elettrica contiene le stesse informazioni che conteneva quell'onda meccanica e quindi abbiamo tradotto lo stimolo meccanico in uno stimolo elettrico che poi viene amplificato e poi per inciso, per esempio in questo caso, ritradotto in un altro stimolo meccanico attraverso l'altoparlante, quindi viene fatto un processo inverso, viene fatto vibrare la membrana dell'altoparlante che mette in vibrazione gli strati d'aria, eccetera, eccetera. E poi torniamo al stimolo elettrico perché arriviamo al nostro timpano e via dicendo. Allora, quindi riassumendo, la capacità è Q su V, dipende solamente dalla geometria dei condensatori, di condensatori che sono infiniti. Questi sono solamente tre esempi, non c'è bisogno di ricordarsi. Le capacità di condensatori che non siano a facce piane parallele, però come vedete, come esempio, anche la capacità di un condensatore cilindrico dipende solamente dalla geometria, è L diviso il logaritmo di A e B definiti come in figura, anche la capacità di un condensatore sferico dipende solamente dalla geometria e si può dimostrare anche con la legge di Gauss. Allora, abbiamo detto all'inizio che il condensatore è un oggetto che serve a immagazzinare energia e quindi questa energia molto probabilmente la vorremo quantificare. E come faremo? Sempre ragionando dai principi di base, cioè partendo dal lavoro necessario a portare questa carica, che prima sarà un piccolo delta Q minuscolo fino ad arrivare a un più Q maiuscolo e un meno Q maiuscolo, su queste armature. Quel lavoro necessario a caricare, diciamo così, il condensatore sarà, per forza di cose, uguale all'energia potenziale elettrica immagazzinata in questo oggetto. Allora, consideriamo una situazione di mezzo. Noi stiamo caricando questo condensatore, quindi ci troviamo già ad una differenza di potenziale tra le due armature che è V. È un V qualsiasi. C'è un po' di carica. Ci siete? c'è un pochino di carica che è Q piccolo, vedete? Qui c'è più Q piccolo, qui c'è meno Q piccolo. La capacità del nostro condensatore è fissa perché è quella che è definita dalla geometria, come abbiamo appena dimostrato, e ne vogliamo aggiungere carica, vogliamo arrivare alla massima carica che questo condensatore può accogliere, e quindi vogliamo aggiungere un delta Q e poi un altro delta Q e poi un altro delta Q. Quindi che cosa vogliamo fare sostanzialmente? Vogliamo portare questo delta Q da qui, quindi dalla posizione di riferimento, energia potenziale minore possibile, a qui, alla posizione dove la carica ha l'energia potenziale, e quel delta Q ha l'energia potenziale maggiore possibile, quindi dobbiamo compiere una certa quantità di lavoro per fare questo. Quindi vogliamo aggiungere, ripeto, un delta Q di carica positivo all'armatura che porta carica positiva. Quale sarà il lavoro necessario per compiere questa operazione? Da tutte le definizioni che abbiamo visto sarà uguale alla variazione di energia potenziale, eccetera, eccetera, e quindi il lavoro sarà uguale alla differenza di potenziale in quel momento proprio per il delta Q. Ok? Ricordate la differenza di potenziale, di energia potenziale, il collegamento col lavoro, eccetera. Ma al posto di questo V, adesso, che cosa ci posso sempre scrivere? In ogni momento la capacità del condensatore è uguale alla carica diviso la differenza di potenziale. Quindi invece di questa differenza di potenziale ci posso scrivere la carica diviso la capacità. Non so se è chiaro. Lo vedete? Che V, che se C è uguale a Q su V, allora V è uguale a Q su C. E io sostituisco per questo V questa cosa qui. E quindi il delta lavoro necessario a portare questo delta Q sulla armatura con carica positiva, e quindi ad aggiungere un pochino di carica a questo condensatore, effettivamente è questo. Q per delta Q su C. Se io volessi arrivare, stringendo, se io volessi arrivare a una carica Q maiuscolo, allora, quale potrà essere il lavoro totale necessario a compiere questa cosa? Si potrebbe ipotizzare, vista questa espressione, qualcosa del tipo Q quadro diviso C. Però non è così. Perché? Che cosa succede adesso che io ho portato questo delta Q qui? Che cosa cambia? C'è scritto. Cambia la differenza di potenziale, perché è cambiata la carica. La capacità rimane sempre la stessa. È cambiata la carica, visto che la capacità è un valore fisso, deve essere cambiata la differenza di potenziale, deve essere aumentata. Quindi io quando vado a rifare questa operazione, ci metto un altro delta Q, il mio V non è più V, ma è V più delta V, che è un delta V che io non conosco per ora, fra l'altro, me lo devo andare a calcolare. Quindi di cosa stiamo parlando? Come al solito, della cosa di cui non vogliamo parlare, cioè l'integrale. E quindi il risultato di questa operazione ripetuta non è, questo potete anche non scriverlo direttamente, per così non vi compare per niente negli appunti, non possiamo scrivere Q quadro su C come ci verrebbe da scrivere questa cosa, perché, ripeto, nei successivi passaggi infinitesimi stiamo variando anche la tensione, e quindi andrebbe integrata questa formula, e il risultato non è molto diverso da questo, però c'è una differenza fondamentale, c'è un mezzo. Ok? È la stessa struttura matematica di quando nel moto uniformemente accelerato viene fuori un mezzo a t al quadrato e non solamente a t al quadrato. Viene fuori che il lavoro è necessario a portare una carica Q grande totale su un'armatura del condensatore, e quindi una carica meno Q sull'altra armatura del condensatore, è uguale a un mezzo Q quadro su C. Va bene? Quindi abbiamo fatto un ragionamento un po' qualitativo per vedere che cosa succede, e poi abbiamo enunciato, senza dimostrarlo, che come risultato di questa continua variazione della differenza di potenziale, il risultato finale ci viene fuori con un mezzo davanti. E questo è semplicemente da ricordare, naturalmente chi vuole si può andare a vedere la dimostrazione, io comunque non ve la chiedo. Visto che Q è sempre uguale a C per V, ricordate che la formula della capacità la potete sempre inserire, perché è sempre valida in qualunque situazione ci troviamo, sia che il condensatore sia carico al massimo, sia che non lo sia, eccetera, eccetera. Posso sostituire qui dentro e scrivere l'energia immagazzinata in un condensatore in una forma alternativa. Lo vedete il passaggio da qui a qui, e lo devo fare alla lavagna? Scrivo solamente una cosa. scrivo per Q e C per V dalla definizione di capacità. Ok, anche allora scrivo tutto, quindi un mezzo uguale su C è uguale a un mezzo C quadro, un quadro su C, quindi un mezzo C per V quadro. Va bene, quindi soffermiamoci un attimo su queste due formule, che cosa ci dicono? La capacità è fissa, quindi più carica riusciamo ad accumulare, chiaramente più energia abbiamo messo nel condensatore. La capacità è fissa, quindi più alta è la tensione tra l'armatura e il condensatore, più energia siamo riusciti a rimagazzinare nel condensatore. Allora, vediamo se abbiamo capito come funzionavano questi condensatori e queste quantità. Questo è un tipico quiz che riassume un po' tutto quello che c'è da capire sul condensatore a facce piane parallele. Ed è un po' particolare perché non c'è circuito, quindi è una situazione leggermente anomala che ci aiuta a capire, forse. Il condensatore viene caricato a Q, è un modo di dire, vuol dire viene portato in una situazione tale che su una piastra c'è più Q, sull'altra c'è meno Q. E poi viene scollegato, che vuol dire? Che quel condensatore sta lì, nel vuoto, con una carica più Q e una carica meno Q da una parte e dall'altra. Le piastre vengono poi allontanate fino a una nuova distanza di 1, quindi che vuol dire? Che D1 è maggiore di D, le stiamo allontanando. Come? Non lo so, non mi interessa, qualcuno le prende, le tira, ok? Come variano tutte le quantità che abbiamo visto finora? Quindi la carica sulle piastre, la capacità, il campo elettrico, la differenza di potenziale e l'energia totale immagazzinata in questo condensatore. Cominciamo dall'inizio, cominciamo da Q. Che cosa fa la carica se io prendo queste armature e le tiro? Le allontano.
La carica è sempre quella.
Guardate la situazione specifica. È vero che C è Q su V, che è uguale anche a ε0A diviso D. Questa è tutta un'uguaglianza. Questa tra che va dalla seconda alla terza lavagna qui. Quindi che cosa fa Q in questo problema?
Aumenta.
Aumenta?
Diminuisce?
Uguale.
Rimane uguale?
Sì.
La risposta, vediamo se ve l'ho scritta, è che rimane uguale.
Per forza.
Ma per un motivo puramente fisico, quel condensatore è nel vuoto. In questo caso particolare, la carica, ricordate che la carica si muove solo all'interno di un conduttore, non vi confondete. In questo caso particolare la carica non può lasciare le armature perché non ne ha modo. La fisica dello stato solido non glielo permette, quindi per forza di cose questa è una situazione, chiamiamola così, reale, nella quale la carica non può andare da nessuna parte, quindi Q rimane costante, ok? In questo caso, se ci fosse stata una via di fuga, oppure una sorgente di carica, non lo so, dipende da che cosa c'è collegato questo condensatore, probabilmente ci sarebbe stata una variazione di Q. Ma in questo caso non è possibile. Qual è la prossima quantità sulla quale ci interroghiamo? C. Allora abbiamo detto Q rimane costante. La capacità che farà? Perché diminuisce? La capacità dipende solo dalla geometria, abbiamo variato la geometria, quindi diminuisce.
Che cos'era?
E allora possiamo anche andare in ordine diverso, che la differenza di potenziale che cosa farà? Perché? C uguale Q su V. abbiamo detto che Q rimane uguale, la capacità diminuisce, quindi in questo caso la differenza di potenziale dovrebbe aumentare, perché è logico pensare a parte questa formula? Perché noi nel allontanare queste piastre che cosa facciamo? Compiamo lavoro positivo dall'esterno sul sistema, quindi abbiamo anche in un certo senso parzialmente risposto all'ultima domanda, perché stiamo iniettando energia nel sistema. Quindi è logico che aumenti l'energia potenziale immagazzinata nel sistema e quindi anche la differenza di potenziale tra le piastre. Quindi abbiamo già riassunto le risposte a V, aumenta visto che ci diminuisce ma qui rimane uguale, rimane costante e aumenta. Il campo elettrico rimane uguale, c'è scritto quindi ve lo dico direttamente, ma come avremmo potuto capire che il campo elettrico rimaneva uguale? Con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, perché se voi pensate alla legge di Gauss, che cosa cambia se io la applico quando la distanza è D o quando la distanza è D1? Assolutamente nulla. E quindi, visto che la carica è rimasta uguale, e la legge di Gauss ci aveva dato una relazione molto semplice, nella quale figuravano solamente la carica e il campo elettrico, cioè l'unica quantità che poteva variare per far variare il campo elettrico era la carica, visto che c'era di mezzo solamente come altra variabile la superficie degli elettroni, se la carica rimane la stessa il campo elettrico rimane lo stesso. In questo caso particolare, di quanto variano queste quantità? Se avete voglia andatevelo a vedere, vi do anche già le risposte, varieranno di un rapporto che, a seconda che ci sia un aumento o una diminuzione, sarà invertito, che è uguale al rapporto tra le distanze, potete calcolarlo, tra le distanze prima e dopo lo spostamento. Solo un commento e poi chiudiamo con questa slide. Quello che vi dicevo prima, dove va a finire questa energia? Chiudo su questo, ripeto, l'energia viene pensata nella maniera più conveniente non come la somma di tutte le energie, di tutte le coppie di cariche elettriche positive e negative che sono sull'una e sull'altra armatura, ma viene pensata come l'energia necessaria a creare il campo elettrico. E quindi, visto che la pensiamo così, la esprimiamo anche in termini del campo elettrico. Potete, se volete, scrivere, non abbiamo tutto il tempo necessario a farlo lentamente dalla lavagna. Visto che l'energia immagazzinata, lo dico rapidamente, l'energia immagazzinata nel condensatore era questa era una delle due espressioni che abbiamo scritto. Se trattiamo un condensatore a fasce piane parallele, per questo C possiamo sostituire ε0A diviso D. Visto che dalla legge di Gauss, questi sono tutti i risultati che avete già nei vostri punti precedenti, visto che dalla legge di Gauss il modulo del campo elettrico era dato da questo, questa quantità qui ce la ritroviamo in questa espressione Q diviso ε0A e quindi possiamo sostituire e troviamo che l'energia totale è data da ε0, un mezzo ε0 e al quadrato A per D. L'unico passaggio che vi dico, se non dovesse essere evidente, che cos'è A per D? È il volume del condensatore a facce piane parallele, perché è la superficie per la distanza. Quindi se noi dividiamo A per D, quindi per il prodotto AD, otteniamo quello che viene chiamato densità di energia, quindi un qualcosa che è normalizzato all'unità di volume e ci dice quanta energia per unità di volume riusciamo a immagazzinare in questo condensatore e che cosa viene fuori dividendo per A per D, un'espressione che come vedete dipende unicamente, a parte una costante universale, dal campo elettrico. Quindi ha ancora più senso pensare a questa energia come direttamente dipendente non dalle coppie di cariche ma dal campo elettrico. Okay? Più grande il campo elettrico che riusciamo a creare, più grande è l'energia che riusciamo a immagazzinare in condensatore e la dipendenza è questa, è unità della densità di energia, ovviamente sono joule al metro cubo, e questo risultato, con questo vi lascio, è un risultato generale. Non si applica solamente al condensatore a facce piane parallele, l'energia contenuta in un campo elettrico è sempre proporzionale unicamente al quadrato dell'ampiezza del campo elettrico. Ok?